episodio con tre uomini. Due di questi sono di colore, tengono alzato il pugno chiuso guantato di nero, hanno sguardo e testa chini. Strada asfaltata. Una bambina corre piangendo completamente nuda, dietro di lei soldati e una nuvola di fumo. Un marinaio bacia appassionatamente un'infermiera in mezzo a una strada affollata. Una ragazza nuda, in piedi su una conchiglia, si copre il seno con una mano ed il pube con i suoi lunghissimi capelli. Un mulino in un campo di grano maturo.
Tutti, buonasera.
Buonasera, bentornati. Stasera particolarmente numerosi, ho visto. Non so se l'effetto, insomma, del nome che abbiamo messo sulla pubblicità del nostro evento, insomma, che abbiamo fatto.
Sì.
Quindi magari questo nome attira un certo numero di fan.
Il nome. Innanzitutto stasera parliamo di immagini e il fatto che abbiamo tanti ascoltatori forse è perché siamo veramente un popolo di guardoni, quindi ci ha attirato il fatto che stasera si parlerà di qualcosa che si vede e attraverso la radio si evoca. Noi quindi cercheremo di evocare con voi le immagini più suadenti, irriverenti, divertenti, anche senza enti, comunque
sì,
sia che
insomma,
piano, insomma, che ci hanno fatto sognare.
Sì, e a proposito, poi immediatamente dopo, insomma, aver spiegato un po' il nostro intro, vi presenteremo, insomma, il Silente, al momento Silente, ospite che è qui alla mia sinistra.
E lo descriveremo perché parlando di immagini, non potendolo vedere. Noi
intanto vi dico che Moro, la carnagione scura, ha gli occhi verdi, è un bel sorriso.
Rosicate voi che ascoltate,
insomma. Però una volta che vi avremo detto il nome, potrete andare su Google Immagini, appunto, googolare il suo nome e scoprire questo bellissimo sorriso.
Ma non parleremo di lui solo questa sera, ma anche del nostro
anche
tema.
Se in quanto donne, insomma, in cerca di velino, potrebbe anche essere il nostro argomento preferito. Ma andiamo con la spiegazione
di questa bellissima intro.
Non so se avete riconosciuto le immagini di cui lei è autoreferenziale. Un podio con tre uomini. Due di questi sono di colore.
Questo è difficile.
Tengono alzato il pugno chiuso, guantato di nero, hanno lo sguardo e la testa chini verso il basso. Podio, due, tre uomini, due neri, pugno alzato. Che vi ricorda? Ve lo dice Luz.
Ci ricorda praticamente i vincitori delle Olimpiadi di città, dei Giochi Olimpici di Città del Messico nel 68, quindi sono Tommy Smith e John Carlos. che vincono appunto l'oro e l'argento a queste Olimpiadi sono appartenenti al gruppo, due uomini appunto sono appartenenti al, non so, al gruppo dei Black Panther addirittura.
Sì, hanno.
Sì, delle, quindi le Pantere Nere, che erano un gruppo appunto politico che combatteva l'apartheid perché era ancora il regime, insomma c'era
siamo negli anni 60.
E quel gesto è appunto un gesto di protesta.
È un gesto che costò ai due Tommy Smith e John Carlos,
diciamo, un proseguo delle loro carriere alquanto
difficile,
ribasso,
sì, perché esatto. Comunque, tipo, a parte che saranno squalificati, e poi Smith saranno squalificati socialmente, perché tipo prima di riuscire a trovare lavoro dovranno
impiegare un sacco.
E poi Smith, quello che è arrivato primo, classificato insomma questi 200 metri in meno di 20 secondi,
con due lauree
sarà costretto ad aspettare 10 anni prima di trovare lavoro. Se digitate Smith e su Google Immagini, digitate un attimo Smith
ti esce
Carlos,
fuori il mondo se digiti Smith.
No, se digitate Smith più Carlos vi esce immediatamente questa immagine, che è veramente una bellissima immagine.
Passiamo alla seconda.
L'avete sicuramente riconosciuta, l'immagine della strada asfaltata. Una strada asfaltata, è una bambina che corre
nuda,
piangendo, le braccia allargate, dietro di lei i soldati, una nuvola di fumo. L'avete riconosciuta? Qui qualcuno mi fa segno di sì, comunque vedo che...
Bravi, siete reattivi, bravi. Così ci piacete. È appunto la foto emblema dell'efferatezza della guerra, di ogni guerra, del XX secolo, ma anche di ogni guerra. Scattata nel 72, la ragazzina è Kim Puk, all'epoca aveva 9 anni, e fugge dal villaggio distrutto dalle bombe al napalm, sganciate appunto da... penso dagli americani.
Sì, è la guerra del Vietnam.
Stiamo parlando della guerra del Vietnam, appunto. Ed è un'immagine che ha fatto storia. Quindi
sì, è un'immagine che troviamo, sì,
sì,
ce
appunto,
la vediamo sempre.
E che descrive proprio l'efferatezza appunto di ogni guerra.
Però non vogliamo solo essere tristi, infatti un'altra immagine di cui abbiamo parlato è un'immagine bellissima, questo marinaio che prende, siamo in una strada affollatissima di una città, cioè questo marinaio, si vede che anni 40,
sì,
insomma la fotografia, questo marinaio che prende una un'infermiera e la torce praticamente, si piega su di lei e la bacia. E era il 14 agosto.
Non se ne trovano più di uomini,
no,
così, direi.
Ragazzi, la cosa è bellissima, la storia dietro a questa foto, perché poi dietro ogni immagine c'è una storia.
Sì.
È che siamo il 14 agosto del 1945, il giorno della vittoria. E questo marinaio.
Per chi vittoria, specifichiamo? Per gli americani.
Perché
non per tutti, è stato un giorno di vittoria.
Insomma, questo marinaio felicissimo per la notizia che la guerra era finita, prende un'infermiera in mezzo alla strada e la bacia.
Che bella scena.
È una scena veramente bella, insomma, siamo per circa 60 anni, se non oggi, chi fosse quel marinaio non si è saputo benissimo.
Chi fosse lei? Sì, perché è diventata una famosa maîtresse poi.
Sì,
di
no, è diventata ministro delle pari opportunità anche
come
lei,
da noi,
insomma. E comunque adesso le nuove tecniche elettroniche hanno permesso a un laboratorio di ricerca del Massachusetts di dire con certezza che questo marinaio che secondo me un po' ricalcava anche Valentino, no? Del
fascino,
sì,
classico, classico,
sì.
Così, insomma,
era un uomo di Rhode Island e insomma l'hanno ritrovato in qualche
morto
modo.
Morto di cirrosi epatica, tra l'altro, poverino, con ubriacone. Si è andato all'alcol dopo ritorno dalla guerra. Ma andiamo avanti.
Se questa non l'avete riconosciuta, una ragazza nuda, dentro una conchiglia, sopra una conchiglia, e si copre il seno con una mano e il pube con i lunghissimi capelli. Adesso io aspetto le vostre risposte.
Non è Sailor Moon, diciamolo subito.
Comunque, un attimo, volevo dire che Luke qui comunque ha riconosciuto la fotografia del Vietnam, quindi onore e mezzo a Luke.
Quindi Spilletta.
Se non avete visto l'immagine della nostra Spilletta, andate su Tutte Storie di Ruggio Sco su Facebook e lì ci sono caricate le immagini delle nostre bellissime Spillette. Comunque,
tra l'altro esaurite perché sono andate a ruba.
Sì, sono state, sì.
E sono state anche
Lucia, tra l'altro, in un momento di crisi profonda, insomma, per mancanza di queste spillette, la seminate qui intorno, no?
Sperando in una ricrescita.
Nel cemento, tra l'altro, quindi c'è proprio la seminate sull'asfalto.
Le ho anche lavate in lavatrice, funzionano comunque.
Ragazzi, Spillette Ruggio Sco.
Sì.
Insomma, chi è questa ragazza nuda sulla conchiglia? Noi non ve lo diciamo a questo punto perché...
Chissà se l'ospite lo sa, ha alzato la mano l'ospite, ma non può parlare. Non può parlare finché non diciamo il nome in là. Vabbè, è Venere.
non è una Venere qualsiasi, è la Venere di Botticelli, anche questa è un'immagine famosissima. E poi per ultimo, per chiudere insomma con un'immagine degna dei nostri tempi, insomma, che racchiude anche il senso un po' di quelle di come diciamo sono andate cambiando le immagini, un mulino in un campo di grano maturo
e una famiglia felice attorno.
E una famiglia felice, sette finestre, sole. Sette soli, insomma, questo qui. Chi è che, insomma, che cos'è? Vediamo tra i nostri contatti. Camillo ride
E dice
niente, mi insulta.
È il mulino bianco, lo diciamo
è
noi.
È il mulino bianco comunque.
Quante
sì.
merendine mangiate nel corso degli anni, quanti brufoli a causa dei tegolini perché avevano troppo cioccolato, eccetera, eccetera. Bene, ora che non avete azzeccato neanche un'immagine che vi abbiamo proposto, possiamo continuare appunto su questa scia, cioè cosa abbiamo evocato, cosa ha evocato Scopo le sue parole. Le immagini sono in realtà appunto delle realtà che se non le si vedono è veramente difficile riuscire a evocare con la forza delle parole. Stasera quello che vogliamo provare a fare è cercare di parlare e cercare di capire con voi l'importanza che hanno avuto delle immagini, delle fotografie, dei quadri, anche dei video, dei film nel corso, diciamo, soprattutto dell'ultimo secolo, quindi quello che ci ricordiamo noi perché non siamo poi così vecchi, e andando anche a parlare dell'importanza diciamo più che altro popolare che ha acquistato ultimamente, negli ultimi tempi, tutto il mondo dei social network, primo in particolare appunto Facebook, con questa voglia di mettersi in mostra, voglia di farsi, di condividere con gli altri le immagini sia di noi stessi sia dei momenti che magari anche più intimi che ci appartengono. Quindi cosa vogliono dire per noi le immagini al giorno d'oggi? Ne parliamo con un fotografo.
Chi meglio di lui
può spiegarci, aiutarci a capire quello che stiamo cercando di balbettare io e Sco da circa 5 minuti. È con noi Luca Truffarelli.
L'applauso è assolutamente meritatissimo.
Sì, veramente.
Ve lo garantiamo.
E Luca, tu sei un fotografo. Anzitutto io ti chiamerò Fonzi, penso.
Va bene.
E seconda cosa, devi fare una cosa molto importante prima di partire, vero?
Sì.
Dobbiamo salutare qualcuno prima di
Johnny! Ciao Johnny!
Ecco.
era dovuta.
Sì, ci sta ascoltando, spero, altrimenti domani la sconterai tutta, Johnny.
E tra l'altro il nostro Chris saluta Luca perché lo conosce.
Sì, che bello!
Insomma, quindi. Ciao Luca.
Ciao, scrivi delle bellissime poesie.
Tra l'altro.
Perfetto.
Bene, allora.
Scusa un attimo, Luke ci scrive: ma dove stanno ste foto? Le foto, Luke, noi le abbiamo prese da un sitino, insomma, che niente di che, niente di straordinario, no. Però può essere simpatico. Che si chiama www.vupi.it. Vupi è www.hoopy.it. E ci sono queste fotografie che abbiamo estratto da lì, a parte quella della Venere di Botticelli e del mulino bianco, che insomma quelle sono, le trovi un po' dappertutto. Però il limite di questo sito è che le fotografie non hanno didascalie, però se andate insomma su Google e cercate delle gallerie storiche troverete insomma diverse gallerie con delle immagini storiche, immagini che adesso vedete sul computer ma che avete visto sicuramente nei nostri lunghissimi 13 anni di scuola dell'obbligo, avete visto infinite volte. E scusa, ti passo il testimone.
Sì, appunto, io dicevo che è qui con noi Luca e che abbiamo appena salutato il Johnny, il nostro amico. E Luca è un fotografo, appunto, perché ti abbiamo fortemente voluto in questa trasmissione questa
perché
sera.
Mi conoscevi.
Ecco, a parte questo, che no, ti ringrazio per la mano che mi darai questa sera sicuramente in questa intervista. No, è vero, io sono molto di parte perché devo dire a tutti che secondo me lui è un bravissimo fotografo e lo devo dire. No, vabbè, a parte questo, io volevo fare alcune domande a Luca perché tu proprio lavori con le immagini da anni ormai, quindi tu hai anche un percorso proprio che può descrivere, diciamo, una sorta di cammino, no? Dai primi, non so, hai iniziato proprio a fare fotografie, magari, non lo so, hai paesaggi, persone, e poi hai sviluppato magari un'ottica, un punto di vista più particolare, fino a focalizzarti magari, non lo so, più su...
Ti aiuto, dai.
Sì, dimmi un po' appunto come si è svolto il tuo percorso.
Il mio percorso praticamente che ho iniziato a fare la cavia praticamente, nel senso che io, mio padre facendo le foto per le ditte qua che stavano in Italia, che erano in Perugia soprattutto, ero praticamente
costretto da tuo papà
aiutarlo, sì. Sì, sia aiutarlo sia a posizionare i cioccolatini oppure le scarpe, sia a mangiare gli stessi cioccolatini o a indossare le scarpe. Quindi praticamente ho iniziato così.
Beh, un inizio classico comunque.
L'inizio classico, sì, sì, probabilmente sì. Non ci capivo niente fino al giorno che mi hanno regalato la macchina fotografica.
Quindi papà è servito un po', secondo te, comunque sei stradarti in questo mondo o avresti comunque scelto...
Ma questo è un domandone.
Questo è un domandone, non era neanche previsto, ma mi è venuto in mente.
Non era previsto e quindi adesso ci penso un attimo, probabilmente...
Vabbè, te la rifaccio dopo allora.
No, probabilmente, beh.
Sicuramente ha aiutato avere anche
sicuramente
un papà
aiutato.
Che già aveva magari anche i mezzi, le, no, conoscenze che...
Beh, le conoscenze togliele, conoscenze tecniche togliele, perché ho preso il libro e mi sono messo sotto e l'ho studiato da solo e ho fatto...
Questo è un uomo che si fa da sé, ne
no.
abbiamo conosciuto
un altro.
Diciamo che non c'aveva tempo da perdere con le quattro immagini che scattavo io, di conseguenza io ne facevo tante, le sviluppavo, le stampavo.
Beh, però scusa.
Poi le presentavo e di 100 me ne diceva, ma questa può essere...
Allora, è simpatica. Dei padri, però insomma io penso che tuo padre vedendo suo figlio che insomma si accende della stessa passione che ha lui,
si accende una sigaretta, pensavo che si
sia no, non fumo.
comunque è contento e cerca sicuramente di incitare anche se velatamente, perché i genitori ogni tanto lo fanno, no, cioè,
ma qua si entra su un altro discorso
sì,
che,
però, insomma,
che purtroppo adesso come adesso è
vabbè, non neanche ci interessa diciamo in questo tema di cui stiamo parlando stasera.
No penso appunto di no, perché dopo se scade sul fattore economico dopo diventa un problema.
Bene, andiamo avanti, okay. perché in questo non ci interessa in questo momento.
Ok, i miei interventi sono sempre...
Ti vogliamo bene, anche se il tuo conto in banca insomma non è
per quello, è che
è
comunque
molto
l'immagine è cambiata, è totalmente cambiata.
Vabbè, ci dicevi comunque
dall'inizio,
tuo, sì.
Da quando ho iniziato mio padre a fare fotografia, quando sono arrivato io, ovviamente la generazione,
certo.
È cambiata una generazione e di conseguenza sia i mezzi che l'occhio è cambiato.
Certamente.
È cambiato
proprio
il modo di appropriare anche
l'occhio, sì,
appunto.
Tra l'altro, tu dicevi una cosa molto interessante prima. Scusa, saltiamo un attimo di palo in frasca. Il fatto che la Kodak ha ritirato proprio il segno forse del passaggio di una generazione.
Certo,
no?
Da poco ha ritirato. Da poco. Ha ritirato definitivamente una pellicola formidabile, fondamentale per tutti i fotografi che hanno fatto fotografia seria.
Seria.
E di conseguenza era una diapositiva e niente, insomma, per me è un dispiacere enorme.
Questo
ovviamente.
È un segno che passano i tempi, quindi secondo me.
Passano i tempi, anche se Ilford comunque continua a mantenere la sua gamma dei bianchi e neri, quindi sì. Io sono molto contento.
Bene, se sei contento tu figuriamoci noi.
No, nel senso va bene così, è normale che tutto cambia, è normale che il digitale prenda il sopravvento.
Dici, è normale secondo te quindi questa cosa?
Ho capito, non è normale, è normale perché
va
il mercato
così.
Deve andare così.
Senti, quindi ci consigli in qualche modo di conservare le macchinette fotografiche, che magari quelle che c'erano automatiche, che ci avevano regalato alla comunione, no? Tipo, io ho una macchinetta fotografica, mia zia, per non so quale festa comandata, quale sacramento comandato, mi aveva regalato una Olympus. Era una compatta automatica.
Vero, un sacco.
Sì. E queste macchine fotografiche dopo un po' sono state ovviamente soppiantate dalle più moderne, dalle più veloci, immediate, fighe, cool digitali. Però Aurora, che a questo punto vorrei salutare, la mia amica Aurora Straton, che è fotografa anche lei, insomma adesso sta facendo un corso a Felmuth, un master molto altamente specializzante, insomma. Aurora mi diceva sempre: non devi mai buttare via le macchine fotografiche, perché ciò che cambia spesso da una macchina fotografica all'altra, specie in questi salti di tecnologia, è a parte i colori, ovviamente la definizione è diversa, ma molto spesso ciò che si percepisce in maniera diversa è anche la profondità. E quindi la percezione di una certa profondità su un'immagine ti riesce anche in qualche modo a farti capire in che periodo e con quale strumento è stata fatta quella fotografia. Fatto perciò, in generale,
flash.
Siccome ci bastano semplicemente dei rullini, infatti non è una macchina fotografica che richiede chissà quale, tipo la Polaroid o chissà cosa, strumenti facilmente usurabili, conservala, mi diede questo consiglio. E cosa che non
tu l'hai venduta?
No, non ce l'ho da ficcarla da qualche parte. Però la tipica macchinetta con le pile per fare il flash e semplicemente la rotella, che, anzi quella era ancora più evoluta perché c'aveva
l'auto,
sì, c'aveva comunque il cambio di posa, cioè il rullino svoltava automaticamente, quindi non dovevi neanche girare la rotella per girare il rullino.
È la stessa cosa, lo dicevamo con mio amico proprio ieri, il problema della profondità dell'immagine. Oramai le immagini digitali sono molto piatte.
Sì.
Sono molto. Tutto deve essere nitido, tutto deve essere
sì,
perfetto,
che tra l'altro
pulito.
Questo è anche il problema degli schermi a plasma. Insomma.
Ah certo, l'immagine che vedi su uno schermo non è quella sì. che verrà
stampata. Non è
stampata.
Quella col tubo, sì. E poi...
Ma poi tanto le stampe non si fanno più, quindi di conseguenza i problemi non ci sono più.
Per tornare al tema dell'immagine in generale di cui stiamo parlando, quindi senza andare magari nella,
sul supporto certo.
In sé. Magari c'è qualcuno che è interessato anche al tipo di supporto.
Sì, che però per dire l'ultima cosa e poi cambiamo, però appunto per quanto riguarda la profondità dell'immagine, guardare un film su uno schermo ultra piatto, grandissimo, dà una dimensione, cioè non dà la stessa profondità di guardare un film su televisione col tubo catodico. Cioè questo è proprio, cioè magari c'è una nitidezza, però la profondità...
Ma è la stessa cosa di guardare un film in digitale o stare un film
sì, ragazzi, adesso comunque vanno di moda i film a 3D. Se avete visto che stanno avendo un boom allucinante.
Sì.
Quindi cioè, qua le cose cambiano in continuazione. Noi siamo ancora qua a Ponte San Giovanni a parlare di tubo catodico. Cioè la gente si mette gli occhialini e guarda i film in 3D. Quindi comunque, per tornare al tema delle immagini in generale, quindi non solo fotografiche, non solo della Kodak, non solo dell'Olympus o di quante altre marche vogliamo ancora dire, diciamo oggi, cioè, siamo in un mondo, ho letto da qualche parte questa frase: l'uomo moderno, e mi ha fatto molto pensare, non è portatore di un pensiero ma divoratore di immagini. E diciamo è vero in un certo senso, perché quello che diciamo sempre anche con Sco, che oggi grazie anche ad internet, ma la televisione, i giornali, cioè, siamo bombardati di immagini. L'immagine è sicuramente un mezzo di conoscenza diretto, cioè tu entri direttamente in quello che succede e avremmo anche tutti gli strumenti critici per poter discernere, no, la qualità di quello che ci viene proposto. Ma è davvero così? Cioè tutta questa grande quantità di immagini che ci viene buttata addosso da qualsiasi mezzo di comunicazione, cosa raccontano in realtà? Cioè sono immagini che ci raccontano qualcosa, che ci lasciano qualcosa, o immagini che semplicemente annegano il nostro cervello? Cioè ci sono immagini buone che ci lasciano qualcosa appunto di positivo, di costruttivo, o immagini che anche banalmente falsate dalle moderne tecnologie, come può essere anche semplicemente Photoshop di cui tu sei amata.
Sì, no, non è vero, io non ce l'ho neanche installato sul mio computer, ecco. Photoshop.
Quindi quanto potere hanno le immagini oggi?
Vabbè, questa è una domanda che insomma,
che è sempre, però che diciamo è secondo me fondamentale.
Però è abbastanza scontata, perché
non è scontata assolutamente.
È ovvio che la risposta è che il potere delle immagini su di noi è altissimo, insomma.
Nell'Occidente, adesso, oggi, ti immagino la politica quanto cavolo ha fatto negli ultimi anni, grazie, cioè, sì, tutta giocata su quello che dice il nostro premier.
Sì.
Candidiamo le belle ragazze, perché così la gente, cioè, si arrizza. Insomma, è contenta e le vota, capito? Cioè,
ma quindi tu che sei tu, ascolta, cioè, torniamo un attimo al nostro fotografo, no?
Sì, però insomma, per cercare di fare il discorso un po' più ampio, non solamente sulla fotografia fine a se stessa, che ovviamente poi prenderà la maggior parte del nostro tempo in questa puntata, però ecco, in generale il potere delle immagini.
Io per esempio, qual è un'immagine, adesso vi chiedo, vi lancio un appello, qual è un'immagine che vi viene in mente, nel senso, io se chiudo gli occhi, cioè un'immagine che vi è rimasta particolarmente impressa, io se chiudo gli occhi penso all'immagine di Moira Faye col suo sfondo fluorescente, è un'immagine che mi è è un'immagine perenne, fissa, da 40 anni a questa parte, è un'immagine sempre uguale, però cioè in qualche modo il suo successo, il suo risultato l'ha ottenuta perché io riesco a ricordarmela. Come cambiano le tecniche, cioè nel senso le tecniche di memorizzazione, gli escamotage che fanno sì che queste immagini siano facilmente memorizzabili, nel senso, a che cosa, voi che fate fotografie, a che cosa affidate, a quali dettagli affidate il compito di riuscire a permanere nella memoria di chi guarda?
Sapete che un paio di occhioni sognanti faranno sempre effetto comunque, no?
Per essere sicuro che quella immagine qualcuno se la ricorda, che molti se la ricorderanno.
Tette nude.
Su che cosa punti?
Mi sembra...
Immagina, ascolta, usa la tua esperienza di fotografo.
No, aspetta un secondo.
Usa la tua esperienza di fotografo. Sì. Un politico ti chiede di fargli una fotografia per un... per una campagna elettorale, okay, per un manifesto. Ok. Come lo fotografi?
Raccontaci quello che è successo a te proprio, no? Durante queste ultime... Tanto ormai abbiamo chiuso ogni campagna elettorale, possiamo raccontare,
sì,
quello che tu hai fatto proprio per...
Vabbè,
il
ho fatto
papà
una foto
di un amico,
a un candidato, che... sì.
Esatto.
E puoi come anche... l'ho fotografato? Sì. L'ho fotografato come se... di culo. No, come se fotografano le classiche... persone da politico, cioè da politico, mezzo busto.
Sorridente?
No, non l'ho fatto sorridente perché non mi piaceva sorridente. L'ho fatto serioso. No, l'ho fatto serioso con la normalissima luce.
Ma a te cosa ti piace fotografare? Persone, animali, cose, monumenti, capelli.
Animali no. Non è che non mi piacciono gli animali, ma non ci trovo niente di entusiasmante a fotografarli. Mi piacciono fotografare molto le persone, quelle che incontro, quelle che incontro lungo i viaggi, quelle che ho vicino, anche le più vicine.
Certo.
Mi piace fotografare. Probabilmente conoscendo più una persona riesci a entrare molto di più sul
forse anche quello incide, no? Il livello di conoscenza, la profondità che poi tu riesci a dare, lo spessore che riesci a dare a una foto.
Ma sì, una persona che conosci bene sicuramente è molto più facile fotografarla. Sai il punto che ti piace, sai...
Scusa, qui uno degli ascoltatori giustamente mi ha detto: ma che domande è?
Ma infatti è una domanda che è stranissima, perché quella di prima è tutta dettata da
quale?
Un'immagine non è fatta dal fotografo, l'immagine di reportage è fatta dal fotografo, l'immagine di moda non è fatta dal fotografo, l'immagine pubblicitaria non è data,
sì,
dal fotografo.
Dici
è
che
data
tutta la
data da un
in
insieme di persone
anche,
che si aggirano intorno dalle 10 alle 30 persone, cioè il fotografo è l'ultima persona che vede quell'immagine e proietta.
Questa era la risposta.
Sì, però non è che, no, nel senso, tu mi hai chiesto per fotografare per esempio
un politico,
ma no, il politico non c'è neanche
una
pubblicità, perché passa subito il politico, la campagna della Mulino Bianco, perché io mi ricordo
così
di Mulino Bianco,
piace.
Ma non è che dici: oh fotografo, fammi la foto del mulino, cioè no, ci si arriva mai. Allora studi perché il mulino, perché su quel campo di grano, perché c'ha l'acqua, perché c'ha tante cose. Allora adesso mi prendi e mi fai quella, cioè io studio quell'immagine prima di essere realizzata,
okay,
poi la realizzo col fotografo decidendo in base ai vari fotografi quello che fanno, cioè è come di faccio la campagna pubblicitaria della Pirelli, non è che arriva il tipo e dice: allora scelgo io la location, scelgo io le foto, no.
Qui, cioè, il fotografo diventa un semplice strumento in base a cervelli che hanno già partorito
l'immagine. Oh mio Dio,
di
cosa hai detto?
Di pubblicità, sì.
Pubblicità.
Togliamo gli artisti, perché, per esempio, La Chapelle della situazione, che è un artista 45enne, ha fatto il boom perché faceva foto allucinanti.
Certo.
Cioè, fuori da ogni logica, ogni canone, ma non fa... adesso le foto pubblicitarie gli dicono: voglio fare la foto pubblicitaria,
certo,
di Dolce Gabbana, e la fai tu, non è che la faccio io con te, ma perché
la foto
c'ha...
la fai tu come la COP,
la foto la fai tu come la COP, anche se la COP non fa le foto.
Su questa minchiata direi di lanciare una canzoncina. Scusa se ti ho interrotto, la cosa intelligentissima, riprendiamo dopo questa breve canzoncina.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind.
Tornati ragazzi.
Sì, il discorso si fa infervorato, insomma, qui adesso dalla mia domanda precisa.
Cosa?
Dalla mia domanda, che tra l'altro ci sono qui le persone che giustamente mi stanno dicendo: ah, tagliare la lingua, ma l'immagine dell'immagine immaginata, ma cosa? Cioè, scusate, magari mi sono avvalsa di categorie un po' troppo.
Ma cosa stai dicendo?
Astratte. Sto dicendo che
la gente ha sclerato per il tuo
sì, per la mia domanda, okay. Sì, no, per la mia domanda poco poco comprensibile. Allora, qui Michele mi sta chiedendo vabbè, a parte che mi chiede: chiedete al fotografo di una foto che percentuale la fa la macchina e che percentuale la fa il fotografo, e poi soprattutto quando un fotografo si può definire fotografo, quando un fotografo si può definire tale.
Devo rispondere io?
Hai 6 secondi.
Allora, sulla prima è interessante. Quanto è? Aspetta.
In una bella immagine, quanto sì. È merito del fotografo e quanto è merito dello strumento?
Allora, merito dello strumento, secondo me, un 2%, un 5%.
E come sei modesto!
No, non sono modesto. Nel senso, è ovvio che se c'hai una macchina. Cioè,
una rosto.
Ecco, su, una compatta che non ha possibilità di cambiare le ottiche, non ha possibilità di fare determinate cose, è normale che la macchina vuole di qualcosa, vuole di più probabilmente del fotografo, perché il fotografo non riesce a arrivare a quell'immagine che vuole ottenere. Giusto?
Quindi il 2%.
Certo, se c'hai la possibilità, c'è la possibilità di utilizzare una macchina, tu vuoi quell'immagine e la ottieni. Punto.
Quindi tu, cioè, allo strumento gli dai solo il 2% di influenza nel risultato,
certo,
finale?
La macchina non scatta da sola.
Bravo. Bene, bella risposta.
Va bene. Sì, l'accettiamo, l'accendiamola. Sì, qui si accendono mille domande.
E no, poi... però non so se questo gli interessa a lui. Insomma,
certo. No, e poi c'era anche l'altra domanda, no?
No, quell'altra di quando ti definisci o come definisci il fotografo, quella
quando il fotografo si definisce tale?
Io infatti non mi definisco un fotografo. Vabbè, però, questa è un'altra questione.
Vabbè, insomma. Questa è sempre una questione legata all'arte e all'artista, insomma. Chi scrive è uno scrittore, chi dipinge è un pittore, chi fotografa è un fotografo.
Io penso che riesco a fare delle belle immagini, penso, perché a me piacciono, poi gli altri non lo so. Di conseguenza mi piacerebbe continuare a fare questa cosa, fatta ancora meglio.
E quando è che appunto, vabbè, a questo punto la questione appunto va sul campo maggiore, che è quello dell'arte, però quanto conta il riscontro a livello di vendita della tua immagine, dell'immagine come risultato, nel senso, nella tua stima che tu sei un fotografo? Nel senso, quando tu riesci a vendere il tuo lavoro, no?
Sì.
Questo quanto ti fa sentire più fotografo? Ovviamente, cioè, penso di sì. Cioè, se io scrivo, no, okay, e vendo un libro, io mi sento più scrittrice.
Sì, 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 sì. Sì.
Cioè, questo con il denaro,
oddio, fine, nel senso,
è quello che devo stare.
Non è riconoscimento sociale, sì, questo. Non è solo il denaro, è un riconoscimento sociale comunque. Tipo, se una tua foto viene presa per documentare qualcosa, ad esempio, presa come, non so.
Certo, sei molto contento che una persona ha contato o conta sulla tua immagine e di conseguenza tu ti senti meglio.
Sì,
sì,
perché il tuo lavoro viene riconosciuto. Certo.
Però è anche, sai, ovvio che non ti puoi mai fermare davanti a un'immagine, non ti puoi fermare mai davanti a uno che ti dice: wow, questa è bellissima, una foto bellissima, certo, e allora da lì tu dici: alzo le mani e sto fermo.
Sto fermo qua, non ci si ferma mai.
No, cioè non è pensabile, anche per il semplice fatto che quella tua immagine, ogni volta che tu la guardi, c'ha sempre dei lati che a te non ti convincono mai al massimo, quindi devi sempre cercare di arrivare alla tua perfezione.
E qui Michele mi sta dicendo, il ragazzo che ti ha dato, insomma, ha fatto la domanda da $1,000,000, cioè quando un fotografo si può definire fotografo, quando tu giustamente hai detto la macchina fotografica, per quanto può essere potente, non scatta da sola, quindi sì, comunque la percentuale sulla riuscita della foto è bassa per quanto riguarda lo strumento. E lui dice: ditelo a quelli che per prima macchina si comprano €600 di reflex.
No, sono pienamente d'accordo.
Sì, che poi tra l'altro,
che poi la usano in automatico e sono
sì, è una cosa incredibile. A proposito, sempre a Matera, che è una fucina di ricordi, no? C'è mia sorella che ha cominciato a fare le foto da un po', da quando anche, è anche vero che da quando queste macchine fotografiche sono diventate più abbordabili, un po', essendo lo strumento più facilmente abbordabile, un po' più persone hanno avuto la possibilità di scattare foto, e mia sorella anche ha cominciato, e adesso è arrivata la macchina fotografica reflex, bla bla bla, però insomma ha cominciato da altro, no? E a Matera abbiamo incontrato un tipo che aveva una reflex che era il triplo della sua, cioè addirittura mi ha raccontato mia sorella, forse tu sarai più pratico su questo, non so se un alimentatore sotto per la batteria, non lo so, sì, che cos'era, però lei era rimasta colpita da questa cosa qua, per
si è speso €100,
esatto, questa cosa, cioè la macchina addirittura con la batteria che da sola costa quanto tutto, e mi sei avvicinato per chiedermi come rendere meglio un particolare, cioè non sapeva usare neanche una funzione banalissima che basta che giri una rotella, insomma questa cosa aveva colpito anche lei. Ma e questo appunto è quello che dice anche Michele, proprio, sì, insomma la gente si compra la reflex da miliardi di euro.
Certo, io ho comprato la mia prima digitale, comprata da me l'anno scorso, sono sempre scattato se no analogico o con macchine di altri, ma le mie ottiche sono ancora quasi tutte in analogico. Perché? Perché a me mi sembra assurdo che io devo comprare adesso, perché poi lo devo comprare, ma un'ottica che è un 70-200, che lo pago €2,075, perché fa figo, perché funziona, perché dà l'immagine del fotografo, no? Cioè, quella è un'ottica, funziona, è funzionale, allora la utilizzo. Poi sarò leggermente più lento di quello che fa 100.000 scatti su un secondo, magari ne faccio uno che basta uguale. Cioè, mi terrorizzano le persone che pigiano, tengono premuto il pulsante e dicono: tanto una ne prendo. Grazie.
Io tipo quando faccio le fotografie, quando faccio le foto adesso, insomma, con queste macchinette, poi se c'è una macchinetta, poi non lo so, io mi impegno un po', come in tutte le cose che provo a fare, no?
Brava, sto.
Però non mi viene, anche con una macchinetta fotografica, con una digitale, io non mi... Se vedo una cosa che mi piace, voglio fotografare, però comunque cerco l'inquadratura, non scatto 2000 foto, non scatto fino a che non sono sicura, forse c'ho ancora l'impostazione da rullino, però finché non sono sicura non faccio 600 foto dello stesso soggetto, posso fare al massimo 3. Infatti sempre a Matera, che ho fatto un sacco di foto, stavamo lì, oppure anche a Itri l'estate scorsa da mio amico, da Roberto, che saluto, comunque prima di fare una foto, cioè, ci mettevo un sacco, perché cercavo, cioè, cercavo i punti di vista migliori. E penso che un po' quello che ha rovinato la macchina, la fotografia, è anche questo, forse, il fatto che si, non è che si fotografa una mitragliata, cioè, esatto, tipo mitragliatrice. E poi, cioè, questioni di grandi numeri, fai 6.000 foto, una caruccia te ne esce per
a questo
forza.
Punto, certo. Volevo un attimo magari tornare a parlare di questa cosa che dicevo prima con Luca, no? Che mi aveva molto colpito. Una conversazione che abbiamo avuto qualche tempo fa, anni fa forse, l'unica forse, prima di questa sera, in cui appunto si parlava della qualità della fotografia, di chi si, appunto, di chi esercita questa pratica di fare le fotografie. E tu mi hai detto una cosa che mi ha molto colpito, in quanto mi ha offeso, e quindi me la sono ricordata. E hai detto appunto: quel frego, quel ragazzo ha scattato una foto come la potevi scattare te da turista. E invece, appunto, dicendo che tu avresti sicuramente ha avuto un'altra ottica, un altro punto di vista. Quindi, diciamo, la sensibilità che acidamente c'è, diciamo, c'è una grande differenza, insomma. Ovviamente non voglio assolutamente toccare l'aspetto tecnico della cosa, ma un fotografo, cioè una persona che fa le foto e le fa bene, ha una sensibilità in più rispetto a chi non riesce a farne, secondo te? È una questione proprio, cioè, quello che ti dicevo prima,
più sensibilità, appunto, no? È ovvio che c'hai più sensibilità,
perché tu riesci a vedere magari in quel soggetto una qualcosa che io, pur nella mia profonda intelligenza, non riesco a vedere,
no,
o a catturare o a cogliere.
Certo, non è che una cosa, allora se ti piace allora è bella, cioè, non è che ho una bella ragazza se la scatti è bella perché è bella, cioè ci sono persone brutte esteticamente, oggettivamente,
che magari,
non soggettivamente,
risultano molto interessanti,
che magari sono bellissime in fotografia,
così, però anche
così come
una piazza,
qualsiasi, come una piazza,
una piazza,
ma
può
una
essere
piazza,
veramente
io
banale.
Ho fatto delle foto da sull'ultimo viaggio che ho fatto adesso in Marocco, ho fatto una foto dalla finestra dell'albergo alle persone che stavano sotto. Perché? Perché c'era il sole in controluce, di conseguenza a queste persone su questa piazza mi davano una luce particolare, un'ombra particolare che sono riuscito a scattare, e mi davano delle emozioni. Poi era una cosa. Poi magari se le guardi a te non ti piacciono, capito? E non è che magari le potevi però scattare a te, perché nel momento che tu stavi lì le vedevi. Non lo so, quel discorso che avevamo fatto l'altra volta forse è un pochino più complesso, più largo, nel senso, io ritorno sempre sullo stesso discorso, Parigi che è una città la più fotografata al mondo, è ovvio che faccio anch'io foto da turista.
E per foto da turista intendi foto che?
Foto normalissime, che non c'hanno spessore, che non c'hanno utilità di niente, c'hanno solo l'utilità di riportare l'immagine a casa
e
per dire sono stato a Parigi.
Esatto.
Sono stato a Parigi. Ci sono delle immagini che faccio io che dico sono stato qui, punto, fine. Cioè ogni viaggio che faccio io, che porto la macchina fotografica, solo quelle cacchio le foto che anche,
certo,
anzi,
certo, certo.
Un amico mio mi dice sempre: ma perché fotografi te con la moto e il tuo amico?
Perché voglio un ricordo che io e il mio amico siamo stati in quel posto.
Il mio ricordo, cioè, la foto non è fatta solo per essere venduta, non è fatta solo per la tua fobia di essere guardato, oddio, guarda quello che foto che fa. Io ho bisogno anche di fare le foto per me, cioè,
certo,
ho bisogno di fare le mie foto. Le mie foto che sono i cessi, che sono quello che caga, che sono...
Che cazzo di ricordi hai, scusa?
No, nel senso...
Un attimo, scusate, c'è Zu che fa una domanda a questo punto a Luca. Chiede: c'è un particolare che non posso fare a meno di fotografare, qualcosa che mi colpisce. Se poi colpisce anche chi vede, allora l'immagine rimane, altrimenti rimane il particolare che ha colpito me. Io la vedo così, e Luca cosa ne pensa?
Mannaggia.
Che è difficoltà 2000, lo mettiamo questo ragazzo che sta diventando rosso, dico, questi che vogliono da me, mi vogliono
no, secondo me no, cioè non è che allora se rimane anche a qualcun altro
è riuscita,
dire,
o se no,
cioè magari la fai vedere altre 100.000 persone, dicono tutte che fa schifo, tutte dicono è bellissima, e allora va bene così, no? L'immagine non è oggettiva, è soggettiva.
Oh,
è dal momento, magari tu in quell'immagine stavi con una determinata musica, o stavi da sola, o stavi in compagnia, e allora fai un'immagine. Se magari sei da sola e c'hai le palle girate, allora di conseguenza fai un'altra immagine, e quella determinata persona che riguarda quella tua immagine che tu hai fatto magari sta su un contesto totalmente differente, o ce la guarda sul cellulare, o la guarda su un internet point di corsa, e allora quell'immagine non vale più niente.
Ecco.
Cioè, quindi è anche il modo di guardare l'immagine, quello che dicevi te, Lucia, prima. Siamo bombardati dalle immagini, tante, e poi non si capisce qual è che guardi.
Ma quindi, vabbè, adesso stiamo veramente andando fuori, non so, sì, fuori orario, sì, cose sì. Mai sentite, perché stiamo parlando di fotografia fondamentalmente. Ebbene,
dicono altri fotografi non lo farebbero, perlomeno non lo dicono, sei sincero. Questo dice...
Altri fotografi
non lo farebbero.
Cosa?
Sicuramente c'è un po' di differita, però se ripensi a quello che hai detto ti arrivano complimenti per la sincerità, insomma, probabilmente per quanto riguarda, non so, particolari o cose che hai detto poco fa, e per l'onestà con cui ti attira la questione. E, però qui lo stesso ragazzo, lo stesso Michele, mi chiede appunto, che dice: io ho la sindrome dei paesaggi, faccio foto sempre dei paesaggi, come posso guarire?
No, non si guarisce su
non è una non è una sindrome, dai.
Non è una sindrome, siamo matti? La fotografia è una sindrome, punto. Poi che ti scatti paesaggi o le routine dei pattini, di ognuno c'ha il suo, non è che te devi curare. Anzi, secondo me il paesaggio
qual è il tuo
è
soggetto preferito?
Bellissima.
Qual è il tuo soggetto preferito?
Il mio soggetto preferito?
Sì, sì.
Il mio soggetto preferito.
Sì. Puoi dire qualsiasi cosa, non ti preoccupare.
No, non lo so, non sono cose probabilmente materiali, no. Cioè,
fotografi
tipo...
cose che nessun altro vede?
No, sì, siamo matti. Come lo vedo io, lo vedranno anche un sacco. No.
Le persone, dicevi prima.
Le persone, quello mi attrae moltissimo. Però non è che c'è una tipologia di persone,
no,
che dico perché, scatto solo ai vecchi.
Perché effettivamente se uno va a vedere il tuo sito, che è www.lucatruffarelli.com, puoi vedere tutta una serie di, nella galleria immagini, di temi, no? Quindi sono persone, viaggi varie.
Sì.
E poi c'è praticamente anche
da cambiare.
Va bene, sarà un work in progress, sì. Anche le immagini del tuo reportage in Kosovo. Che sono delle immagini molto belle, secondo me, molto forti, che io avevo già visto, avevo già apprezzato. E tu queste foto le hai fatte, cioè
io queste
getto,
foto innanzitutto le ho fatte con la digitale. E questa era la precisa.
Mea culpa.
No,
con la voce un po' schifata.
No, no, perché lì sono tutte in bianco e nero, sembrano tutte che sono in analogico, come ho scritto sulla biografia. Invece quella lì è proprio una sezione solo digitale. Le altre sono tutte analogiche, non c'è niente di digitale. Comunque, a parte sta piccola sfumatura, sì, ci ho messo 2 ore e mezzo a fare quelle foto.
Ecco.
Sono entrato dentro sto campo Zingari. Sono entrato io con mio padre e lui faceva le riprese, io facevo le foto, ma molto quello che capitava, quello che trovavi davanti a...
Anche perché quando ci si trova in situazioni così tanto diverse dalla propria ordinarietà, sei più ricettivi e quindi
ma sicuramente
riesci
sì,
più
ma...
a cogliere l'elemento, l'elemento in qualche modo straniante rispetto a quello che tu conosci, perché l'ordinario è ovvio, cioè certe cose non le vedi neanche più. Se vai in un campo nomadi, un campo rom, è ovvio che sei così sovrastimolato di input che riesci a cogliere più facilmente quello che colpisce. Quindi la fotografia avrà tutto un altro effetto, perché tu sei più stimolato.
Perché tu sei più stimolato, perché quando tu guardi là dentro dici: questa è l'immagine.
Cioè io vorrei.
Cioè le immagini che io ho fatto, massimo a ogni soggetto che ne ho fatte, massimo, proprio dico massimo, veramente ne ho fatte 2. Cioè quello era quello, punto. Dopo
punto,
non c'era
non
più
c'è storia oltre.
Ma anche perché dopo si spostavano, certo. Io mi spostavo e era tutta un'altra situazione. Su 2 ore e mezzo abbiamo visto tutte quelle case e la discarica, alla fine. Cioè non c'è poco tempo, non c'è tempo per pensare, c'è solo tempo per vedere quello che
quindi
succede.
Quindi molto istintiva come foto.
Ma la foto da reportage è tutta istinto, non è che sì, stai sì, lì e
quello che dici. Infatti sono anche quelle che hanno più tensione, no?
Esatto, sì, quelle che abbiamo anche ricordato io e te nell'intro, fra l'altro.
Sì, quelle fotografie
esatto,
lì,
quelle che insomma, di cui si parlava anche
la
con
bambina
prima,
vietnamita che corre nuda,
la differenza fra
una fotografia che abbiamo messo il ragazzo fermo davanti a quattro carri armati, insomma.
Esatto, che non l'abbiamo messa.
Ma ce ne sono miliardi di queste immagini, c'è Robert Capa che prende un partigiano mentre è stato sparato, cioè proprio l'attimo che è stato colpito dallo sparo, cioè ci sono delle immagini che sono allucinanti e tu pensi qualcuno ha fotografato,
lo
sbarco in Normandia sempre recava, era lui dentro.
Ah, quella che di cui dubitavamo, che dice no, questo è un film, si può, è un frame di
un film. Ragazzi, quello sulla sua biografia ci aveva scritto che era disoccupato, che cercava lavoro perché non ce la faceva più a fare queste immagini. Quindi sicuramente il fotografo di reportage ci deve avere anche uno stomaco e una testa completamente differente da uno che fa moda, certo, o da uno che fa un'immagine standardizzata, copiata.
Infatti secondo me scusate, mi sono persa un attimo. Dimmi. Sull'immagine standardizzata,
standardizzata è tipo a livello pubblicitario, no?
Ah,
cioè
okay,
che non è tua l'immagine di quello che tu vedi, ma di quello che la gente
fare, certo,
vuole che tu fai.
Infatti, ricollegandoci un secondo, un attimo, sul fatto che sul fatto della straordinarietà dell'evento, che appunto qui Zu dice non c'è un momento in cui tu dici non posso fare a meno di fare la fotografia, la
sì,
fotografia non è un'urgenza, certo che è un'urgenza,
sì, assolutamente
il fotografo ci dice sì, e poi è ovvio che in un momento magari un'esperienza così estrema come andare a fare delle fotografie in un campo nomadi è ovvio che sei più stimolato e quindi la fotografia per certi versi ha più probabilità di riflettere la tensione che tu avevi in quel momento. La sfida a questo punto non è fare delle fotografie
fatte belle,
espressionistiche in un supermercato?
Io il supermercato l'ho scattato, mi hanno sempre tolto la macchina dalle mani.
Perché?
Perché non puoi fare foto dentro il supermercato.
Perché?
Perché no.
E con questo io manderei la musichina. Ci pensiamo.
Cruel or kind not to speak my mind and to lie to you rather than hurt you. Well, I'll confess a lot of my sins after several large gins, but still I'll hide from you, hide what's inside from you. And the alarm bells ring when you say your heart still sings when you're with me. Oh, won't you please forgive me? I no longer hear the music. Oh no. Memories of the pubs and the clubs and the drugs and the tubs we shared together stay with me forever. But all the highs and the lows and the twos and the throws, they left me dizzy. Oh, won't you please forgive me? I no longer hear the music. Oh no. Well, I no longer hear the music when the lights go out. Shades of thousand strange beds in my mind, it's all too clear. Music when the lights come on, the girl I thought I knew is gone. With her my heart it disappears. Well, I no longer hear the music. Oh. All the memories of the fights and the nights and the blue lights, all the cats we flew together. I thought they'd fly forever. But all the highs and the lows and the twos and the fours, they left me dizzy. Won't you forgive me? I no longer hear the music. Well, I no longer hear the music. I no longer hear the music when the lights go out. Love goes cold and the shades of doubt. The strange fades in my mind.
Be The Music.
Allora Lourdes, arrivano i complimenti per le tue scelte musicali, insomma, che lodiamoci bello, un pochino anche noi. Chris, vabbè, Chris c'ha il cuore grande, ci insomma Chris veramente c'ha un cuore grandissimo, ci ringrazia per la scelta della musica, per il tema, l'ospite gli sta simpaticissimo, lo conosco Chris, sei proprio la, sei
oggi ci amano tutti,
il radioascoltatore ideale,
che
sei
bello Chris,
bello Chris, grazie Chris. Poi vabbè, volevo salutare anche Mike che è entrato adesso e dice: sono in albergo a Manchester, a cena avrò perso tanto. Ciao Mike, oggi facciamo ciao una puntata sulle immagini, che insomma vista è una sfida visto che siamo in radio. E poi niente, volevo salutare anche
chi ci segue oggi?
Ruzza Deluxe, che non so come si chiama, insomma, che
è Margherita, ah, salutiamo okay Margherita.
Infatti fai complimenti a te. E poi c'è Michele che dice prima, quando dicevo che il nostro ospite è sincero, che il vostro ospite è sincero, è perché ha ammesso, anche se è fotografo, di fare foto banali. E sì, non so, insomma,
evviva,
facciamo foto banali anche per necessità. E poi volevo ancora chi c'è ancora,
calcolando il fatto che le foto banali secondo me
ne esistono.
Perfetto,
okay. Del tamperugino,
del tamperugino. Nel senso che ognuno ha la sua immagine, punto. Cioè, se io voglio dare a quell'immagine un ricordo, lo do, fine.
E poi ancora ritornando a Chris, il nostro insomma radioascoltatore dal cuore d'oro, capiamo che in realtà c'ha l'animo sensibile e poetico, perché mi sta mandando delle fotografie che fa il bellissimo paesaggio umbro, Valle di Fieno, e quindi insomma Chris, sei, a parte sono belle le fotografie, e poi insomma quanto l'immagine riflette chi la fa?
Quanto riflette l'immagine?
Il carattere di chi la fa?
Tanto riflette il carattere, è normale, cioè tu fai una foto perché sei tu a farla, ritorna al discorso di prima, no?
Tu vedi questa immagine, allora Chris ci ha mandato una bella foto. Che paesaggio umbro.
Sì.
Che cosa, vabbè, tu Chris lo conosci però. Che cosa
sì,
puoi,
vabbè,
immaginate?
L'ho conosciuto, sì, insomma.
Immaginate questo paesaggio umbro, le colline. Tu vedendo una foto del genere, che cosa pensi di chi l'ha fatta?
Sempre entro il 2009.
Riesci, ovviamente riesci.
No, ma non è facile, cioè non penso sia facile vedere una foto e dire: ah, quello allora
ecco,
pensava.
Sì,
cioè, non è assolutamente facile. Vedendo una foto così, non lo so, cioè adesso è proprio un contesto completamente differente, cioè non adesso non so portato a vedere un'immagine, sinceramente, mi basta
parlare
quelle che
c'ho qui. Parlare di immagini per radio comunque, ragazzi,
capito?
È veramente
sì,
difficile.
È veramente
non
difficile.
È facile, mi piace come te posso dire, tecnicamente, come
okay
l'ha impostata e come ha trovato magari sto cielo che è con le nuvole che danno una profondità,
sì,
che è difficilissimo poi trovarla in Umbria, una profondità del genere, no? Cioè nuvole così le potresti rimettere benissimo su un fondo messicano, il classico fondo messicano, con le nuvole che danno una tridimensionalità, però non, cioè,
sarà
aiuto,
comunque...
è il ciglio della strada, capito? Magari penso, si è fermato, ha visto questa immagine, gli è piaciuta, se la voleva ricordare, se l'è fatta. Stop,
questo,
io non l'avrei mai fatta,
sai che cosa?
Sinceramente, un'immagine okay così, ok? Ma non perché è sbagliata tecnicamente, perché a sto punto se avessi dovuto utilizzare questo paesaggio l'avrei utilizzato in maniera diversa.
E questo dipende da te, quindi quello
sì,
che dicevi
dipende
prima,
da me, lui magari vedeva,
cioè,
quello.
Anche da quello che mi stai dicendo si vede proprio la differenza fra l'artista e il critico, si vede proprio la differenza fra me e lui, no? Io che ad ogni opera, per esempio, vabbè, adesso sto leggendo, sono giurata in un concorso letterario, quindi sto leggendo delle opere, però io riesco a farmi un'idea del carattere anche di chi scrive, anche in base a quello che scrive, e ti stavo facendo fondamentalmente la stessa domanda. Però tu che sei artista, evidentemente non hai la pretesa che hanno i critici di identificare tutta la psicologia dell'artista in base alla sua opera.
Esatto, questa è la sindrome del critico.
Questa è la sindrome del critico, quindi io me ne faccio. Quindi se non mi avete ancora pubblicato, editori, adesso capisco perché. Quindi vabbè, questo fa di te un vero artista, questo era quello che volevo dire, perché poi mi accusano che insomma non è chiaro quello che voglio dire.
Però è chiaro quello che ho detto io?
Sì.
Ok, perfetto.
È chiaro, tant'è che mi ha fatto venire la consapevolezza. Ah, ecco, questo ecco, è l'artista.
Questo è il vero artista. Io sono forse troppo critica.
Sì.
Allora a sto punto avrei eliminato il ciglio della strada. Se proprio, okay,
se proprio dobbiamo
tutta,
dirlo.
Avrei tolto quella cosa.
Con Photoshop, quindi.
No, basta che ti giravi leggermente più a destra.
Sì, sto scherzando, sto avendo una battuta alla nostra storia, una maniaca di Photoshop.
Ma non è vero, io non lo uso il Photoshop.
Pixel dopo Pixel.
Non ce l'ho, no, quello è diverso. E poi voglio dire, io non faccio immagini con. Io non ritocco immagini fotografiche. Io prendo immagini, disegni per lo più e li faccio come voglio io con uno strumento banale che è il Paint, insomma, però non sto a alterare fotografie, anche perché voglio dire, piglia una fotografia e altera col Paint, cioè è impossibile, voglio dire.
Non arriverai mai.
E a questo punto pure mi si chiede che cosa, a parte che vabbè tu dici la difficoltà di parlare di fotografie in radio, però notiamo che abbiamo parecchi ascoltatori stasera, nonché parecchie persone che grazie sempre, la lode va sempre a questo fantastico strumento che è la radio web e che quindi certo. Ci permette anche di chattare in diretta con le persone che in questo modo riescono anche a mandarci a interagire mandandoci visivamente le loro immagini, quindi c'è veramente un grande afflusso, cioè la gente sta voi ragazzi state interagendo tantissimo,
grazie,
vi ringrazio, e quindi questo va contro quello che dici tu che è difficile parlare di fotografia in radio, noi ci stiamo riuscendo.
Che bello, sono contenta di essere sì. Smentita. Io risaluterei un attimo il nostro amico Johnny se ci sta ascoltando.
Ciao Johnny!
Perché Johnny non sta interagendo,
no,
in realtà, credo.
Ecco, no, meglio.
Johnny, interagite da quella casa di perdizione dove siete rintanati stasera.
Magari non ci
E a questo punto Michele. Sì, sempre Michele ci dice che cosa ne pensi dell'utilizzo dei filtri. Però prima, ti capita mai che mentre guardi un qualcosa vedi già la foto?
Sì.
Ok.
Risposta secca.
Questa è una foto.
Questa è una foto. La maggior parte delle volte che vedi un'immagine e dici questa è una foto, non c'è mai la macchina. Questo è un altro problema che è enorme. Però sì, la maggior parte delle volte che vedo le immagini, prima le studio, le guardo e poi dico
Questa è una foto.
Cioè mi è capitato una sera in centro di vedere una ragazza seduta sulle scalette con la luce, la classica luce del centro, no? Cioè quella che viene dalle case sopra al Duomo, no? E c'ha una luce bellissima, fondamentalmente non è che è una luce piena, è una luce di taglio che certe volte riesce a tirar fuori dei volti o dei soggetti che sono interessanti. Lì mi sono girato, ho visto quella ragazza, ho detto cacchio, quella è una foto, però non c'è
la macchina.
però è anche bello certe volte osservare più che sta sempre con la testa dietro una macchina.
Sì, c'è Aurora.
Certe volte, sì. La maggior parte delle volte tu quando fotografi te scordi, rimangono solo dei piccoli particolari, dei dettagli che sono.
Sì.
Sono certe volte anche troppo.
No, Aurora mi diceva sempre, vabbè, io. Lei, diciamo, la mia amicizia con lei è stata proprio per certi versi scioccante, perché quando io ho visto le sue fotografie ho visto che praticamente lei fotografa esattamente nella stessa maniera in cui io descrivo.
Ah, ok.
E quando lei ha letto insomma i miei scritti ha avuto lo stesso shock, al contrario, perché ha detto sembra che tu descrivi foto che io non ho ancora fatto ma che ho visto già in giro.
Sì.
Quindi insomma c'è stato un sodalizio fra me e lei, un'amicizia bella, importante, e io volevo sempre che lei uscisse con la macchina fotografica e quando stavamo insieme insomma lei faceva un sacco di foto, però a un certo punto ha cominciato a ribellarsi a questa cosa perché mi ha detto io vado sempre in giro con la macchina fotografica e non vivo quello che vedo.
È vero, è verissimo.
Sono una specie di cronista, come quando il giornalista va in giro con la cinepresa con il registratore, e quindi in qualche modo è emarginato a cronista e non vive quello che sta facendo. Quindi a un certo punto si rifiutava di portare la macchina fotografica perché diceva, però siccome lei veramente la fotografia c'era dentro, stava anche male, perché la macchina fotografica era un'appendice di se stessa. Dice, io vedo le cose e ho paura che se non c'è una macchina fotografica non riesco a fermarle né a ricordarmele.
Beh, cioè, cavolo, quello sì, è un ragionamento giustissimo. Anche a me capita girare per strada e dire, ah, perché non c'è la macchina, quella sarebbe una bella foto. Sì, però non vivi più. Cioè, se tu porti sempre dietro la tua macchina, allora vuol dire che c'è qualche problema.
C'è qualcosa che non va.
Sì, no, perché veramente ti lasci dietro... Ma ti lasci dietro dei ricordi che sono fondamentali, cioè la fotografia è un'immagine bidimensionale innanzitutto, quindi quando la rivedi non c'è più gli odori, non c'è più nessun altro tipo di stimolo al di fuori dell'immagine, che è bidimensionale, non è tridimensionale, quindi ti elimina totalmente dei sensi che certe volte c'hai bisogno.
Di vivere,
cioè,
sì.
Di viverli, c'hai cioè, bisogno assolutamente, certo. Ma come per esempio sta dentro un pub che magari ti ricorda quella sensazione, però se tu ci lavori là dentro diventi matto, cioè non tiri mai fuori quello che effettivamente c'è.
E direi a questo punto di cambiare un po', insomma, oltrepassare, abbiamo preso praticamente quasi tutta la puntata.
Sì,
inevitabile, cioè c'è un esperto qua, poi c'è l'artista che quindi, insomma, il vero artista, quindi vuoi sapere il più possibile. Però c'è anche un tema importante, insomma, la puntata l'avevamo pensata... anche con, in qualche modo, parlando della svalutazione delle fotografie, quindi non so, Luz, quanto manca per mandare il prossimo pezzo? Regista?
Sì, manca, diciamo, se svalutazione delle fotografie,
sì.
A livello...
No, intendevo
prossimo... completamente fuori, sì, di...
5! 5! La Luz non stava attenta!
Non segue la lezione!
Non segue la lezione a casa, chiami i suoi genitori! No, ti volevo chiedere, siccome adesso volevo un attimo cambiare argomento per...
Sì. Per tornare al tema un po' principale.
No, più che altro sì, per tornare. Adesso abbiamo parlato delle belle fotografie, adesso sarà il caso un po' di parlare appunto della bulimia di Facebook, che è stato sempre, insomma, il nostro Michele che ci ha lanciato questo tema, appunto. Una bella definizione, tra l'altro,
la bulimia
di Facebook, sì. E ti volevo chiedere quando...
Perché tu, io volevo chiederti una cosa, perché metti l'accento sulla U?
Facebook. Io non dico Facebook.
Tu dici Facebook.
No, io dico l'accento
sulla U.
È tutto registrato stavolta. Stavolta è tutto registrato. Quindi
vabbè, comunque sì, ecco, ho capito quello che diceva Michele. Ho colto.
No, io ti volevo chiedere.
Ho colto.
Ti volevo chiedere. Vabbè, dai. Sì, appunto. Se passiamo dalla bella fotografia alla fotografia. Questa, cioè, com'è cambiata? Lo sappiamo com'è
anche
cambiata
la fruizione dell'immagine,
esatto.
Stessa in questi social network,
esatto,
vicino,
esatto.
Che...
Cosa ne pensi della...
Penso, cioè... che così tanto è una violazione della privacy innanzitutto.
Ma la gente lo fa volutamente a volte,
ma
no?
Quando lui dice sei mai stato taggato, certe volte sei stato taggato e va bene.
E tu non lo sai e tu non lo vuoi.
Sai. Ma non è che non lo voglio, a me me ne frega, non c'ho niente.
Vabbè,
niente
non te
da
personalmente.
Perde. Però sicuramente c'è gente che non gli sta bene di essere taggato.
Vabbè, okay. Loggati, addami, così ti così puoi loggarti e se ti taggano mi stanchi. Questa è la nuova linguistica dell'epoca, insomma.
Sì, vabbè, diciamo, è tutt'altro tipo di immagine quella, no, che viene caricata su Facebook. È proprio quella che dicevi te, la foto ricordo, la foto per essere semplicemente fruita in quel secondo e che poi passa e non lascia assolutamente nulla, se non quella risata che può essere fatta in 10.000 posti diversi, ma è sempre la stessa.
Sì, perché c'è sempre il fondo nero, no?
Esatto, tu abbracciato agli amici, la sola classica festa che può essere qualsiasi festa che tu abbia mai fatto in tutta la tua vita. E però viene comunque sia... messa online, perché c'è questo bisogno di farsi vedere da tutti? Perché c'è questo grande bisogno? Ovviamente non è una buona risposta da te, è semplicemente uno spunto di riflessione, di discussione. Perché forse siamo un popolo di voyeur, cioè tutti vogliamo sapere i fatti degli altri? Io questo in realtà è anche, no, il tipo poi di fruizione che uno fa di questi mezzi, ovviamente. Perché in realtà mi sto incartando in questo discorso.
No, no, ma infatti è inutile andare avanti, è un disastro.
Questo discorso è un disastro. Quindi io direi di
o cambi,
mandare, no,
o ti inventi qualcosa.
Brava, è il mio potere mandare una bella musichina che è molto più divertente. Chissà se azzeccherò anche stavolta i vostri gusti.
Siamo rientrati, in realtà insomma stavamo parlando adesso, oh, io adesso lo dico, io sono andata a fare la pipì, ecco, perché volevo che Lucia mandasse un pezzo, quindi mi sono persa gli ultimi 2 minuti, me li sono persi.
Di assoluta insignificanza, credo.
Mm-hmm. Vabbè, vedete, cioè dopo il discorso viene da sé.
Sì, perché parlavamo.
Lui è vera, perché quando non c'è il critico, quando non manca il critico, manca anche la cognizione del valore dell'opera.
In realtà
è questo.
Che il discorso,
quindi
poi...
sono andata a far pisciare e voi subito siete caduti, perché quando non c'è il critico non si capisce più l'oggetto del discorso.
Vero, senza di te veramente non so come la Terra abbia fatto gli ultimi 4 miliardi di anni, cioè senza di te. Comunque andiamo avanti. Si parlava con Luca della non so se chiamare pretenziosità, no? Cioè, poi uno parla, fa domande, eccetera. Ovviamente qui è si discute, si dicono anche cavolate giganti e va benissimo così, io per prima. Però ecco, se su Facebook parliamo proprio di un social network, quindi magari tutto ciò che riguarda anche le immagini caricate su Facebook, poi si sfocia anche un po' in un contesto che va al di là del valore stesso dell'immagine. Cioè l'immagine su Facebook ha un valore, come diceva Luca, proprio di fruizione dell'attimo. Cioè la foto su Facebook, senti come ruspa la mia collega sulla tastiera.
No, perché c'è qualcuno che mi sta chiedendo: oh, che bella puntata, la vorrei proprio risentire, ci sono i podcast sul sito.
Allora magari
mi sta spiegando che oggi ho giusto appunto linciato il nostro fonico, perché in questi 2 mesi di trasmissione non ho ancora caricato sul nostro sito.
Ma
neanche.
Ci saranno presto.
Però ci saranno presto, sì.
E quindi
o ci saranno presto i podcast o non ci sarà più il nostro fonico. Insomma, le cose sono due. Comunque continuiamo.
Appunto, le foto caricate su Facebook, che valore hanno? Valore semplicemente per se stesse, cioè hanno valore semplicemente per se stesse e punto, finisce lì la fruizione della foto, vedi l'immagine della festa con te sorridente e ubriaca abbracciata dagli amici, che può essere la Lucia o la Sco, il Luca o il Giuseppe di quest'anno, dell'anno scorso, di 2 anni fa, cioè sempre la stessa sorriso, no? Foto standardizzata, e la metti, la carichi comunque perché ha un significato fine a se stesso, senza andare al valore della foto, non so, al perché uno.
Questo in qualche modo ha rivalutato l'immagine seriale, che adesso insomma ha subito proprio la svalutazione, perché da quando tutti hanno le macchinette fotografiche vogliono fare tutti i fotografi e fare le fotografie artistiche. Invece Facebook che cosa ha fatto? Ha preso queste fotografie che si scartano in qualche modo, e c'è uno spaccato, secondo me c'è uno spaccato sociale interessante nelle fotografie di Facebook, perché tu vedi la gente che semplicemente quando mette le foto su Facebook non c'è la pretesa di mostrare, molti qualcuno lo fa anche per mostrare quanto sono la bellezza delle foto che ha fatto, però i più fanno la fotografia per il momento, infatti la foto
è quello che stavamo dicendo.
Appunto, però non, quello che volevo dire io è che non è che c'è un valore in assoluto negativo questo.
Assolutamente.
Perché ha recuperato una funzione della fotografia che ultimamente è stata messa a margine. Perché insomma adesso la velleità artistica di chi prende una macchina fotografica in mano è altissima. Cioè tutti fanno i fotografi adesso, capito? Quindi Facebook ha detto ok, per le fotografie di merda ci penso io. Quindi insomma
è quello che dicevamo infatti con Luca,
però io l'ho detto meglio,
quello sicuramente. Alziamo le mani, insomma, cioè la critica contro una magazziniera e un fotografo, cioè non lo so,
maschera.
Come diciamo, mascherine.
No, non quindi, è vero.
Sì, ecco, però al di là di questo io poi sottolineerei anche perché io non posso farne a meno, cioè la morbosità anche che accende Facebook, il fatto che appunto uno si ritrovi taggato in quella foto che neanche si ricorda, foto tra l'altro magari cartacea che è stata scannerizzata e messa apposta online.
Questa c'è proprio la nuova frontiera del voyeurismo.
Esatto, come eravamo 18 anni fa, ma perché no? Cioè perché vuoi caricare quella foto in cui eri bruttissima o eri bruttissima, cioè insomma questa è proprio la frontiera del voyeurismo secondo me. Una necessità che prima non si aveva, magari, no?
Non è
no?
vero.
Non si aveva, secondo me.
No, non è vero, perché... Vabbè, sì.
No.
C'hai ragione, in qualche modo, però...
Ma tu l'hai detto meglio, è vero.
Oggi, ragazzi, devo avvertirvi che l'unico che mi difende a spada tratta è Chris, perché mi conosce già da parecchio tempo, però gli altri mi insultano. Ce l'hanno tutti con me.
Povera Sco.
Qualcuno mi dice, qui arrivano messaggi in codici, racconta del violinista nella metro a New York. Per te?
Io?
Wow. Io non sono stata a New York, tu sei stata a New York?
No, io no.
Tu no?
No.
Allora per chi è stata?
No. Va bene, diccelo, spiegati meglio e poi facci sapere.
Ok, questo, ok. E poi Chris continua a dire, domanda per Luca, il vero fotografo usa il Photoshop? Domandone. Però, vabbè, adesso siamo su un altro tema, però rispondi perché è giusto.
Sul digitale per forza.
Ma lo devi utilizzare digitale,
per
sì,
forza.
Infatti.
Sull'analogico no.
Però ritorniamo al discorso sulla delle fotografie di ferma, scusate ma...
Aspetta, poi qua si apre un altro mondo allucinante, sì. Nel senso dipende poi come uno vuole utilizzare la propria immagine. Se tu scatti un'immagine e sai che vorrai cambiare il vestito perché da bianco lo vuoi far diventare verde, allora te vuoi Photoshop, okay. Devi utilizzare Photoshop. Se vuoi la ragazza, che ne so, della crema Nivea che ti diventa la super gnocca, devi utilizzare Photoshop perché non puoi farne a meno. Se invece tu vuoi un'immagine che la crei te, perché utilizza Photoshop?
Certo.
Fine. Però comunque quel digitale, almeno dei piccoli ritocchi, li devi fare sempre.
Vabbè, poi la tentazione, cioè
la tentazione è il Drupal,
sì.
Scusate, io no, sono Drupal la tentazione, perché io non ci posso mettere tre quarti d'ora per fare un'immagine.
Quando
ci penso 50 minuti prima e fine.
Grande Luca.
Dopo la porto a casa e ci riguardo quello che devo fare.
Sì, ma anch'io so per questo, in effetti. Cioè
dipende come uno, come uno la vuole fare l'immagine. Sempre appunto di partenza. Se vuoi far esplodere una macchina dietro che è vera, la devi far esplodere, ci vuole Photoshop. Però dipende dall'immaginario.
La fai esplodere con Photoshop?
Per forza.
Innesti
la bomba e
Photoshop.
Ok, no, ma
secondo
per
me,
nel senso,
scusami, se ho Photoshop c'ha 250.000 menu a tendina e ogni comando si apre altri 250.000 menu a tendina, secondo me c'è il comando fai esplodere
la bomba.
Certo. Però non l'abbiamo ancora scoperto. certo.
No, no, ma c'è, se tu guardi bene, c'è in fondo a destra.
Stiamo mangiando pane Karasau, per chi ce lo sta chiedendo. Si sente stroncicare. Questa era la cena, perché io e Luz veniamo qui il pomeriggio presto per preparare la puntata e fare i nostri fantastici intro.
Che
e
tutti apprezzate,
che
vero?
Tutti apprezzate, perché mi connettete tutti dopo, infatti. E non ci sono neanche i podcast sul sito per sentire i nostri fantastici. Però ci sono le repliche, quindi andate sul palinsesto, perché le repliche le vedete sempre. Stiamo mangiando il pane Karasau perché a una certa ora ci viene fame, però stasera abbiamo saltato la cena, quindi a un certo punto ora sono... Mamma mia, è tardissimo, abbiamo quasi finito, stiamo quindi facendo cena con il pane Karasau.
Vabbè, insomma, con tutti i
No, perché è giusto rispondere a tutte le domande, la gente pone le domande e noi forniamo delle risposte, io in particolare che sono critica.
E vabbè, parlando di questa quindi ottava, queste sono 8 puntate che siamo qua e parliamo, vedi, sono contenta che la gente inizia ad apprezzarci all'ottava puntata, sì, sapendo che la prossima sarà l'ultima.
Meglio è vero, comunque non ve l'abbiamo detto, la prossima puntata sarà l'ultima della stagione, quindi ascoltateci, perché insomma. Poi vabbè, qui arrivano altre domande tecniche. Qual è il formato formato computer migliore per le foto? JPEG, GIF. Poi TIFF, che cazzo è?
Ma non è il GIF,
come il JPEG,
quello che pulisce tutto.
No, è come il PNG e come tanti altri
PNG formati. E bitmap
è un altro
formato. Sì, lo so.
Io guarda, sull'informatica sono proprio negato, però so che il TIFF è il migliore.
Io so, per esempio,
però
che
non è che lo puoi utilizzare, puoi fare un file JPEG e poi lo porti in TIFF, è una presa per culo. Ok, cioè è il file JPEG, è un file compresso,
sì.
Il TIFF non è compresso,
quindi lo devi fare
di conseguenza se tu utilizzi un file RAW che non è un file compresso puoi utilizzare il TIFF perché c'hai la massima risoluzione.
Vabbè, sì, è normale, insomma.
Quindi di conseguenza
se usi come usare un pennino, non so,
un calamaio.
Sì, un calamaio e poi ripassarci sopra con la birra, non lo puoi fare perché magari con il carboncino ti viene il tratto spesso, non ci puoi passare sopra con la birra perché la birra c'è il tratto fino. Fondamentalmente questo, in qualche modo.
Sì.
Io sono critica.
Siete così bravi che io stasera posso veramente, come ho fatto, starmene in silenzio.
Sì, al massimo
la mia
al massimo ci puoi passare sopra un pennarello che c'è una risoluzione. Tratto simile,
sì,
va bene,
questa metafora possiamo
fare. Possiamo andare avanti all'infinito.
Quindi quale altro tipo di immagini ci viene in mente? Parlando anche con i nostri ascoltatori che chattano con noi, diciamo, io ce l'avevo in mente prima con Sco, abbiamo anche parlato con Luca. Le immagini pubblicitarie delle campagne elettorali.
Sì, a me mi continua a venire in mente Moira Orfei, non ce la faccio a togliere.
Chiara, ormai c'è questa botta di Moira Orfei, quindi sì, aiutiamola.
Sì, cioè anche perché
modo.
A me tutti
Kinder.
Ecco, il bambino della Kinder. Ah, il Kinder, già.
Mamma mia,
bambino della
Kinder. Un dramma sociale.
Che fine ha fatto quel bambino?
Sarà morto, sarà dal 1902, scusa.
Che è del 60.
Il bambino.
Vi ho fregato a tutti. No, non è vero, non lo so, bambino della Kinder, più o meno sarà nato nel 58,
che più o meno del
58.
Ma il 58 è la fotografia.
Adesso vediamo subito, io googlerò.
Però in generale è successo un dramma sociale di dimensioni epocali quando hanno cambiato sto bambino. Prima stavi a fare un discorso interessante su sto bambino. Ti ricordi?
Sì, però parlavamo di una fotografia
pubblicitaria.
E quindi tu mi avevi posto quella domanda che era complicatissima da critica, che non, secondo me non c'aveva molto senso. Per il semplice motivo che la costituire una foto in pubblicità è dato da tante persone, non dal singolo fotografo. Quindi di conseguenza quando il marketing di quell'azienda è quello, deve essere quello, perché tutti i bambini devono avere quel bambino. E poi quando lo cambiano, dopo 25 anni che lo cambiano, tanto i 25 anni di adesso sono cresciuti, se lo ricorderanno, e la mia sorella che è nata a 2 anni si ricorderà di questo. Fine. Comunque, e durerà per altri 25 anni, poi gliela cambieranno, l'hanno solo digitalizzata. E
però secondo te non è bene che certi... Adesso qui stiamo proprio nell'ambito del marketing, no? Non è meglio lasciare un'immagine magari che si veda che è stata fatta con mezzi più retro?
Gradi.
retro alla fine parliamo di 20 anni, 30 anni, quindi
retro era proprio
no, che dia un impatto più come il bambino della kinder prima, che sembrava cioè un bambino che si vede che degli anni che furono, no?
Ragazzi, sì, vi dico uno scoop appena avete finito voi.
Sì, secondo te non lasciare un'immagine che è più vecchia non si può, non si lega più automaticamente a un'idea di genuinità del prodotto.
Ma dai, quel bambino.
L'idea di genuinità del prodotto.
Perché è più antico, sai, adesso cioè, i tempi moderni con tutto quello che
ma
portano.
Infatti la Barilla ha fatto la pubblicità con la vecchia che fa la pasta. Cioè, poi torni indietro, ma è sì, fatto con la tecnologia di adesso.
Susanna tutta pana non va più.
Almeno tattabu.
Però vabbè, anche bianco. Però insomma adesso stiamo rispolverando. Poi abbiamo anche il gusto del vintage. Adesso ci siamo, insomma, ci siamo fissati tutti col vintage. Quindi tattabu, insomma, certo, andrà di modo anche quello.
Ma sì, tanto ritorna.
Vabbè, ma quella pubblicità ha fatto storia. Tattabu. Comunque sia, nella vita fa il cameraman.
Chi è che fa il cameraman?
Il bambino della kinder. Ha fatto carriera.
È passato dietro gli obiettivi. Chris, per favore, basta mandarmi le fotografie.
Lo sapete come si chiama? Günther Euringer. Non sorride più. Ma perché tutti anticariati al cioccolato.
Però
ovviamente.
Chris, che io gli sto dicendo basta mandarmi le foto, invece che è una persona fantastico.
Lo sapete
mi
di
ha mandato
la 68 la foto.
Sì, mi ha mandato la fotografia del bambino kinder adesso e guardate che non è assolutamente vero che c'è denti cariati, perché è anche un bell'uomo tra l'altro.
Sì, Chris,
ma Chris,
stiamo facendo la stessa ricerca.
Come hai fatto a trovare questa fotografia?
Ma cacchio, vai su bambino kinder su Google.
È diventato moro.
Diventato moro.
Sì, basta per i curiosi, basta andare su Google, digitare bambino kinder e ti viene giù una scarica di immagini o articoli.
Però è carino, insomma, dai. È un
sì,
crucco.
Comunque sia, sì, ha gli occhi.
È un
insomma,
crucco.
Occhioni blu, eccetera, eccetera.
È crucco.
Günther Euringer si
chiama.
Ah,
sì, ma potrebbe essere anche danese, scusa.
Ma non ci credo.
No, ma noi ci
credo.
Può essere anche sul Tirolo, voglio dire.
In tedesco, uno splendido 42enne di Monaco. Nella vita fa il cameraman con uno studio nella capitale della Baviera. Tra l'altro, tra i lavori all'attivo l'ispettore Derrick. È un mito, ragazzi. Ha svoltato quella berretta kinder. Ma io direi di chiudere questa puntata perché sono, insomma, siamo veramente
vabbè,
in chiusura con una canzoncina.
Aspetta, sta qui arriva la domanda,
No, noi non
la domanda in chiusura, per Luca, ma quale tra Luz e Sco secondo te è più fotogenica?
Io risposta ce l'ho ed è la mia collega. E con questo chiudiamo, mettiamo una bella canzoncina e questo è l'augurio di Luz e Sco per domani. Una buona giornata.
E ringrazio tutti coloro che hanno chattato con noi. Salutiamo il nostro bellissimo fotografo che vi perdete.
Ciao, grazie
a non
Luca.
Vederlo. E
grazie,
ci sentiamo martedì prossimo.
Ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Francisco Bay, past be 39, early PM, can't remember what time. Got the waiting cab, stopped at the red light. Address I'm sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him a lot. You take a holiday, is this what you want? So have a nice day. Yeah, that's what I hate. He said we're going wrong. We've all become the same. We dress the same ways. Only our accents change. So have a nice day. Have a nice day.
it's all